iniziare vogliamo pregare chiedendo al Signore che apra i nostri cuori e le nostre menti, che possiamo davvero attingere quello che Lui ha in mente per noi. Caro Gesù, chiediamo il tuo aiuto questa mattina. Tu sai il cuore di ogni persona che è seduto in queste sedie, tu sai le persone che conoscono. E Signore, ti chiedo di aiutarci ad avvicinarci a questo tema e alla tua parola con l'atteggiamento giusto. Signore, non prendiamo alla leggera questo tema, sappiamo che non è soltanto un tema obiettivo, non è un tema soltanto che è lì fuori, ma in tanti modi tocca la nostra vita, Signore. E noi dobbiamo essere saggi, dobbiamo essere pieni di amore, pieni di chiarezza nelle nostre menti e sapere soprattutto quello che è la tua prospettiva delle cose su questo argomento e su tanti altri. Aiuta me, Signore, a condividere la tua parola nel modo giusto, con l'atteggiamento giusto, e che i miei fratelli possano insieme a me capire la tua volontà ed essere pronti a uscire in questo mondo per applicare il balsamo della tua grazia al mondo che è veramente ferito e si perde. Nel nome di Gesù. Amen. C'è il racconto in un libro che c'è lì dietro di Petra Grimberg. E lei nacque come tanti altri bambine, lei era piena di vita, non aveva nessuna idea in quei inizi della sua vita di piena innocenza di ciò che il mondo crudele e deludente aveva in serbo per lei. La sua famiglia era emigrata dalla ex Cecoslovacchia e la famiglia fece fatica ad orientarsi nella vita della Germania occidentale dove si erano trasferiti. E ad un certo punto questa ragazza Petra cominciò ad affondare nelle sabbie mobili della confusione sessuale. A soli 13 anni Petra dice: mi staccai dal fragile mondo dei miei genitori e mi creai uno mio nuovo. E quel mondo era il mondo dell'omosessualità. La sua vita da quel periodo, quando si rese conto della sua identità, la sua orientazione, lo descrive come dei domino che spingeva uno contro l'altro. Ad un certo punto disse: ero prigioniera dei miei desideri, sempre in cerca di appagamento, però questo appagamento non arrivò mai. La sua vita di eccessi la portarono nel reparto di psichiatria. La sua vita entrò in un vortice, provò a suicidarsi diverse volte. Non riusciva né da un lato ad abbracciare la sua identità, tra virgolette, omosessuale, né dall'altro lato lasciarlo completamente. Si trovava come una prigioniera. Lei disse: la mia incapacità di trovare una via d'uscita aumentava sempre di più. Non ero in grado di ritornare alla mia vecchia vita né ad iniziare una nuova. E lei si trovava lì, in quella situazione che sembrava di essere senza uscita. Le persone che soffrono di dipendenze conoscono bene queste parole, questa sensazione di essere prigionieri, no? Non riesci né a lasciare quello che vuoi lasciare e non riesci ad abbracciare una identità che tu vorresti abbracciare. Però sicuramente le persone che sono assaliti delle passioni omosessuali capiscono meglio di tanti altri quello che significa essere in questa situazione. Ora la storia di Petra ci servirà come punto di partenza per affrontare il tema che vogliamo trattare oggi. E la domanda è questa: dobbiamo considerare l'omosessualità come uno stile di vita alternativo? È così che dovremmo immaginarlo? Può una persona fiorire davvero abbracciando una identità omosessuale? Questa è la domanda. Ora, alcuni potrebbero chiedersi: ma perché vogliamo parlare di questo? C'è davvero bisogno? Io credo che c'è davvero bisogno. Parlavo con Deborah in questa settimana e stavo pensando alla mia crescita quando ero ragazzo, quando ero bambino. Non era così diffuso come oggi questo tema, ma oggi lo è. E la Chiesa ha bisogno di avere chiarezza su questo argomento. C'è davvero bisogno di parlarne? Sì. E perché? Ci sarebbero varie motivazioni, però quella di fondo, la motivazione di fondo per cui vogliamo avere chiarezza su questo argomento è perché noi amiamo le persone. Amen. Noi amiamo le persone intorno a noi. Potrebbe sembrare che questa serie di messaggi sono messaggi di giudizio. come se scegliessimo questo tema per poter sentirci superiori, noi, per guardare dall'alto in basso a coloro che sono immersi in questa prigione. Ma questi messaggi non sono di giudizio. Se per questo intendiamo giudicare dall'alto in basso, perché tutti siamo toccati dalla stessa malattia, amen. E noi, come ripeto sempre, siamo soltanto dei mendicanti e stiamo dicendo ad altri mendicanti dove è che si può trovare il pane, non è vero? Solo questo, siamo noi. Non sono messaggi di giudizio, sono messaggi di amore. Però, per poter essere guariti, non basta di convivere con il peccato, bisogna identificarlo per poter poi applicare il balsamo della grazia, amen. Ed è questo che vogliamo fare nelle nostre vite. Vogliamo che si sappia che Dio è potente, che Lui può fare nella vita di qualsiasi persona ciò che ha fatto per noi, che ci ha liberati, ci ha perdonati e che c'è una nuova vita in Cristo. Se vedessimo una persona che si sta avvicinando ad un precipizio e lo lasciamo continuare per quella strada, che razza di amore sarebbe, fratelli? Amen? L'amore vero dice: fermati, c'è il pericolo di là, fermati prima che sia troppo tardi. No, questo non sarebbe amore, sarebbe codardia e alla fine sarebbe addirittura cattiveria da parte nostra di non avvisare le persone intorno a noi. Proverbi 16:25 dice: c'è una via che all'uomo sembra diritta, ma finisce con il condurre alla morte. Che parole potenti, no? Sembra diritta. A tutta l'opinione pubblica sembra che quella è la strada da intraprendere. Ma cosa dice la parola di Dio? Conduce alla morte. Noi dobbiamo essere sicuri su qual è la via che il Signore ci porta. Questa settimana, come ha detto Luca, si è fatto un brutto taglio e la mia mente ha iniziato a divagare come facciamo solitamente noi esseri umani e ho cominciato a pensare alla cura che avrebbero ricevuto i miei genitori nella loro vecchiaia. Non mi chiedete perché ho fatto un salto da Luca ai miei genitori, ma mi sono posto questa domanda. Quale sarebbe la cura che riceveranno loro nella loro vecchiaia? Pensavo a quanto sarò ossessionato io con trovare la cura migliore per loro. Non mi conformerò con una cura mediocre, muoverei cielo e terra per cercare il dottore o la casa di cura giusta e migliore per loro. E immaginavo poi che i miei genitori, alcune delle persone che amo di più al mondo, venisse negata questa cura. Immaginavo gli infermieri ai quali avevo affidato la cura dei miei genitori che perdevano tempo mentre i miei cadevano forse nella stanza, senza potersi rialzare, o che erano fuori la loro camera che ridevano e scherzavano forse mentre mio papà soffriva in camera di una brutta malattia. Era un vero pensiero brutto. E poi mi sono chiesto se non è simile molte volte a come noi viviamo insieme a coloro ai quali siamo chiamati a servire e a ministrare. Noi non prendiamo sul serio la cura delle anime, delle persone che sono intorno a noi. E dobbiamo svegliarci, dobbiamo essere pronti, preparati, per quanto riguarda quelli che sono anche immersi nella omosessualità. E dobbiamo essere convinti che hanno bisogno di una cura spirituale. Abbiamo bisogno di essere convinti di questo, e che la cura spirituale lo offre Gesù Cristo. Il problema fondamentale, molte volte quando guardo intorno alla Chiesa, è che non siamo del tutto convinti, vero? Alcuni di noi dubitiamo, se hanno veramente bisogno di una cura non siamo convinti, e poi non siamo convinti che Gesù può portare la vera liberazione. E su questi due punti dobbiamo tornare a vedere le cose come li dimostra e li insegna il Signore. Vogliamo aprire le nostre Bibbie, andate al primo testo che andremo a vedere, che si trova in Genesi 19, Genesi 19, un brano che è molto conosciuto da molti di noi, Genesi 19, ed è ovvio, la parola di Dio deve essere il punto di partenza. Ora, non sono ignorante del fatto che questo è un tema molto carico di emozioni. Siamo inondati, ogni giorno, ogni volta che accendi la TV, sei inondato da immagini toccanti, non è vero? Da storie emozionanti da Hollywood, su relazioni, su persone dello stesso sesso che sembrano di amarsi. Non sono ingenuo al riguardo. E molti prendiamo quello come il punto di partenza, no? Vediamo la bella coppia, vediamo anche che hanno bambini e partiamo da lì, ma non è il punto di partenza. E io lo dico spesso, cos'è che traina la nostra vita? La cultura o la parola di Dio? Quello che traina la nostra vita è la parola di Dio, fratelli. E dobbiamo sempre tornare a vedere quello che essa dice. Guarderemo quattro gruppi di testi principali questa mattina. La prima è questa che ho menzionato di Genesi 19 e soprattutto versetti del 9 all'11. E vogliamo ricordare che Dio non ha dato questi ordini perché sia un guastafeste, no. Non è un guastafeste, ma Lui sa come ci ha creati, sa quali sono i binari sui quali noi dobbiamo costruire una vita di benedizione e di vero appagamento, soltanto seguendo la Sua parola. Prima di leggere, ecco, adesso focalizziamo, se avete le vostre Bibbie focalizzate, adesso Genesi 18 e 19, soprattutto 19, e prima di leggere il testo specifico dobbiamo entrare un attimino nel contesto di questo racconto. Se ci ricordiamo, cominciando da 18:16 forse, vediamo che Lot e Abramo si sono separati e Lot va ad abitare a una città chiamata Sodoma, versetto 18:16. Poi quegli uomini si alzarono e volsero gli sguardi verso Sodoma. E la prossima cosa che succede in questo racconto è che Dio rivela ad Abramo ciò che ha in mente di fare. Vuole dare un'occhiata in giro a Sodoma per vedere, come dice un po' più avanti, e se hanno veramente agito secondo il grido che è giunto a me. È un'immagine che ci fa capire che era arrivato un grido davanti al Signore della peccaminosità di questa città, e lui vuole andare a vedere se è veramente così. E se ci ricordiamo, Abramo vuole intercedere per questa città e chiede diverse volte, dice: Signore, distruggerai la città se ci sono 50 giusti nella città? Il Signore dice: no, non lo distruggerò se trovo questi 50 giusti. Poi continua ad abbassare lo standard finché arriva a dire 10, versetto 32. Abramo disse: non si adiri il Signore, io parlerò ancora, questa volta soltanto, forse se ne troveranno 10 giusti. E il Signore dice che non li avrebbe distrutto. E qua vediamo la misericordia del Signore. Lui è pronto, se trovassi delle persone giuste, a risparmiare questa città del castigo che stava per arrivare. E poi arriviamo al climax, al punto alto del racconto, in versetti del 5 all'11 di capitolo 19. E se ci ricordiamo, adesso sono arrivati gli angeli in piazza e poi vanno alla casa di Lot, entrano in casa di Lot e i malvagi di Sodoma vogliono avere rapporti con i due angeli e vogliono battere giù la porta. E versetto 5 dice: dove sono quegli uomini che sono venuti da te questa notte? Falli uscire perché vogliamo abusare di loro. E Lot uscì verso di loro sull'ingresso della casa, si chiuse dietro la porta e disse: vi prego, fratelli miei, non fate questo male. E dopo offrire le due figlie, perché sapeva che non li avrebbero preso perché loro non erano interessati nel genere femminile ma è nel sesso maschile, li offre le ragazze e disse: non fate nulla a questi uomini perché sono venuti all'ombra del mio tetto. Essi però gli dissero: togliti di mezzo, e ancora questo individuo è venuto qua come straniero e vuol fare il giudice, ora faremo a te peggio che a quelli. E lì vediamo il punto alto di questo peccato del popolo dei sodomiti. Fa uscire quegli uomini perché vogliamo abusare di loro, e purtroppo la loro reputazione è stata confermata. Il grido che era raggiunto a Dio è confermata in questa situazione. Giuda 7 nel Nuovo Testamento, riflettendo su queste parole, disse: allo stesso modo Sodoma e Gomorra si abbandonarono ai vizi contro natura, portando la pena di un fuoco eterno. Non ci sono dubbi, non ci sono dubbi di quello che Dio pensa a riguardo. Ora, forse vi stupisce, forse no, ci sono delle persone che vogliono rimanere cristiani e vogliono affermare che la Bibbia non condanna in nessuna parte l'omosessualità. E in uno studio che hanno fatto il risultato era questo: in nessun posto la Bibbia è contraria all'omosessualità. Ora, bisogna essere bravo a interpretare la Bibbia per arrivare a questa conclusione, ma ci sono persone che lo fanno. E dicono che il peccato di Sodoma e Gomorra era, secondo Ezechiele 16, possiamo andare a vedere, era un altro peccato, non era il peccato dell'atto omosessuale, ma era un altro tipo di peccato. Andate a vedere in Ezechiele 16, dal 48 al 49, 16, 48 a 49. Dice così la parola del Signore: come è vero che io vivo, dice il Signore Dio, tua sorella Sodoma e le sue figlie non hanno fatto ciò che avete fatto tu e le tue figlie. Ecco, questa fu l'iniquità di Sodoma. Apriamo bene le orecchie, adesso sapremo qual era il peccato di Sodoma. Tua sorella, lei e le sue figlie, e vivevano nell'orgoglio, nell'abbondanza del pane e nell'ozio indolente, ma non sostenevano la mano dell'afflitto e del povero. Ah, eccolo là. Ecco il peccato di Sodoma e Gomorra: orgoglio, abbondanza del pane, nell'ozio, eccetera, eccetera. Possiamo dire, possiamo fare una nuova interpretazione, che il peccato di Sodoma non era quello che noi abbiamo pensato negli ultimi secoli. Però si fermano comodamente al versetto 49 e non leggono il 50, come fanno gli interpreti incapaci. Erano superbe e commettevano abominazioni in mia presenza. Perciò li feci sparire quando vidi ciò. Non c'è dubbio quello che pensa il Signore a riguardo. Commettevano abomini nella presenza del Signore. Vediamo un altro testo, Levitico 18, prossima serie di testi li troviamo in Levitico, possiamo andare a Levitico 18, 22, Levitico 18, 22, e la parola del Signore dice così: non avrai con un uomo relazioni carnali come si hanno con una donna, è cosa abominevole. 20:13, Levitico 20:13. Se uno ha con un uomo relazioni sessuali come si hanno con una donna, tutti e due hanno commesso una cosa abominevole. Dovranno essere messi a morte e il loro sangue ricadrà su di loro. Ora, molti di noi siamo andati alla scuola pubblica, però sappiamo leggere e possiamo arrivare alla conclusione di questi versetti, di cosa pensa Dio a riguardo dell'omosessualità. E se parlassimo con una persona e gli facessimo vedere questi versi, sicuramente loro arriverebbero alla conclusione che la Bibbia è chiara a riguardo. Però gli studiosi, che sono molto bravi a far dire alla Bibbia quello che loro vogliono, dicono: ah, aspetta un attimo, e stanno diffondendo una teoria. E sentirai, più che andiamo avanti, sentirete queste teorie di pastori e di persone nella Chiesa. Diranno questo, leggeranno per esempio Levitico 19:19. Dove dice questo: osserverete le mie leggi, non accoppierai bestie di specie differenti, non seminerai il tuo campo con due specie di semi, né porterai veste tessuta da due diverse materie. E verranno e ti diranno: Marco, quella maglia che porti è 100% cottone, vero? Perché se no stai infrangendo la parola di Dio. O andranno un altro versetto, in Levitico 11:8, per esempio, 11:8, dove dice questo, dice, parlando del porco, del maiale, dice: non mangerete la loro carne e non toccherete i loro corpi morti, li considererete impuri. E diranno: hai avuto una barbecue di recente? Hai mangiato un po' di maiale? Dicono: se non sei consistente con questi versi, allora perché pensi che anche Levitico è applicabile a noi? E questo è il tipo di argomentazione che loro usano. E dicono: vedi, possiamo a questo punto buttar via tutto il libro di Levitico, perché non è applicabile a noi. Sapete, c'è un altro verso interessante che si trova proprio nel libro di Levitico. Levitico 19:18 dice: amerai il tuo prossimo come a te stesso. Sembra familiare, no? Chi è che l'ha detto? Ah sì, un certo uomo, Gesù Cristo. Ok, allora non è tutto da scartare, perché Gesù Cristo ci ha detto che ci sono delle porzioni del Levitico che sono per noi. Non è tutto da scartare. Ora, la domanda più profonda è questa: perché alcune leggi sono passeggeri e alcune sono prescrizioni morali universali applicabili a noi? Perché? Perché? La risposta è questa: perché Gesù è il nostro maestro per eccellenza di come noi dobbiamo applicare e leggere la legge dell'Antico Testamento. Cosa disse Marco Gesù in Marco 7:19, non so se vi ricordate, dichiarò tutti i cibi puri, ok? E dal nostro maestro Gesù possiamo sapere, ok, il libro di Levitico che ha a che fare con le prescrizioni di mangiare, Gesù Cristo ci ha insegnato un nuovo approccio. E altre cose, le leggi cerimoniali che si fanno, che hanno a che fare con il sacerdozio, con il tabernacolo, i tempi, il tempio, i sacrifici, sappiamo che tutti hanno trovato il loro adempimento in Gesù Cristo. E queste si chiamano le leggi cerimoniali. Altre leggi servivano per distinguere il popolo di Dio dai pagani intorno a loro e dimostrare che erano santi, che erano separati e che erano consacrati al vero Dio Yahweh. Però ci sono molti posti dove Levitico e tutta la legge ci dimostra la legge morale di Dio per tutti i popoli e per tutte le età. E questo è uno di quelli. È consistente con tutta la visione morale della Bibbia. La prossima serie di brani è quelli che sono della bocca stessa di Gesù. Ora, qualcosa che sentirai dire in giro è che Gesù non disse mai niente contro l'omosessualità. Forse l'avete già sentito. Gesù non disse mai niente contro l'omosessualità. E sapete, Gesù non disse tante cose contro tante altre cose, vero? Ci sono tante cose sul quale lui non ha detto niente. Mi ricorda la storia dell'amico in Spagna, che la mamma lo riprese per aver fatto una cosa molto stupida. Aveva preso una pietra grande, l'aveva buttata giù dal balcone, era caduta su una macchina, aveva rotto il vetro, e la mamma arrivò a casa, lo rimproverò, e il bambino cosa disse? Non me l'avevi mai detto di non farlo. Come pensate che funzionate questa scusa? Non molto bene. E sappiamo che la parola di Dio nella bocca di Gesù, ci sono tante cose che lui non ha mai dette, però non per questo vuol dire che è a favore. Gesù non disse mai non bere l'acqua del water. Non disse mai non avvicinarti troppo al ventilatore con la lingua. Tante cose Gesù non gli disse. Non parlò contro la necrofilia, no? L'amore per i morti o la pedofilia. Ma sappiamo che Gesù è consistente con tutta la parola di Dio. Gesù affermò ripetutamente la legge data prima. In Matteo 5:17 cosa disse il Signore? Matteo 5:17. Brano molto importante per capire la sua visione dell'Antico Testamento. Disse: non pensate che sia venuto per abolire la legge, sono venuto per portare a compimento. E con questo tutte le leggi che lui non ha riorientato per la Chiesa, sta mettendo il suo timbro di approvazione dicendo la legge, come leggiamo anche in altri posti, è buona la legge di Dio, la legge morale. Luca 17:16, cielo e terra passeranno anziché cada un solo apice della legge. Giovanni 10:35, la scrittura non può essere annullata. Ci sono parti che non ci piacciono, non possiamo prendere i nostri forbici, questa parte qua non mi piace, la butto, no? Non può essere annullata. E poi Gesù è molto chiaro sulla visione biblica della sessualità umana. Matteo 19:4-5, se volete vedere quello che lui disse, è lo standard, è l'ideale della sessualità umana, lo vediamo qui in Matteo 19:4-5. Dice così: non avete letto che il creatore da principio li creò maschio e femmina, e disse perciò l'uomo lascerà il padre e la madre. Non dice il padre e il padre o la madre e il madre, no, c'è un'impostazione chiara imposta dal creatore per la sessualità umana. Dice: si unirà a sua moglie e i due saranno una sola carne. La relazione è tra un maschio e una femmina, non come hanno deciso in California, che adesso hanno passato una legge che ci possono essere 3, 4, 5 genitori in famiglia. No, un padre e una madre. Cosa dissero gli apostoli? Andiamo avanti nella nostra lettura della parola. Cosa dissero gli apostoli? L'apostolo Paolo è molto chiaro, Romani 1:26-27. Romani 1:26-27. Dice così la parola di Dio: perciò Dio li ha abbandonati a passioni infami. Infatti le loro donne hanno cambiato l'uso naturale in quello che è contro natura. Similmente anche gli uomini, lasciando il rapporto naturale con la donna, si sono infiamati nella loro libidine gli uni per gli altri, commettendo uomini con uomini atti infami, ricevendo in loro stessi la meritata ricompensa del proprio traviamento. Ora, molti dei cosiddetti famosi studiosi arrivano qua e semplicemente devono ammettere, è vero, la Bibbia non è a favore. A questo punto molti cosa fanno? Prendono la Bibbia e la buttano nella spazzatura, perché questo verso è molto, molto chiaro. Non puoi essere un bravo contorsionista con questi versetti, perché veramente non lascia dubbi. Anche se alcuni interpreti pensano che qua parla di relazioni omosessuali monogame, come vedremo tra un attimo, questo è un mito. Dice che quello che Paolo condanna è l'omosessuale, che è omosessuale per natura, che sta commettendo atti innaturali per la sua natura. Però vediamo che la parola di Dio è molto chiara anche in questo caso, che quello che è l'uso naturale deve essere usato per il suo uso naturale. E non voglio entrare in molti dettagli su questo, però sappiamo la fisionomia, maschio e femmina, spirituale, emozionale, l'uso naturale sappiamo qual è, si complementano e possono stare in una comunione che un uomo e una donna non possono avere. Paolo è chiaro, parla di lasciare l'uso naturale, ciò che Dio ha creato con un uso chiaro. Alcune delle risate più forti che ho fatto in vita mia è vedendo persone che usano degli attrezzi per fare un servizio per i quali gli attrezzi non erano stati fatti, no? La persona che prende il cacciavite e lo usa di parafulmine, un disastro totale. E voi forse potete pensare a delle volte che avete cercato di usare attrezzi che non sono usati per quello, per fare un lavoro per i quali non sono stati fatti. Di solito è così che succede, si presenta un problema e il genio di turno dice: ah, mi è venuta un'idea, perfetto, faremo così. Per esempio, quando ero in Spagna, una mia amica con la quale stavo imparando a suonare la chitarra, e dovevamo lubrificare la meccanica della mia chitarra. E la mia amica disse: mi è venuta un'idea, dobbiamo lubrificarla, olio di oliva, usiamolo per lubrificare la meccanica della chitarra. La mia chitarra è diventata sporca, è diventata appiccicosa, tutta quanta, e l'abbiamo dovuto buttare via. E l'olio di oliva non è stata fatta per lubrificare le chitarre, possiamo essere d'accordo in questo. L'uso naturale delle cose sono fatti e sono inventati dal loro creatore. Non è difficile da capire, fratelli, vero? Se usiamo il senso comune, il nostro ragionamento che il Signore ci ha dato, non è difficile da capire quello che è l'uso naturale. Però vediamo che il mondo, per poter andare avanti nel suo peccato, è convinto ed è pronto a anche andare contro il senso comune più chiaro. Un altro verso che vogliamo vedere, sempre della penna dell'Apostolo Paolo, è in Prima Corinzi 6, del 9 al 10. Questi sono versetti veramente fondamentali, importantissimi. Se non mettete un cerchio a nessun altro verso, cerchiate questi, perché sono davvero, davvero fondamentali nel capire il nostro approccio verso l'omosessualità. Prima Corinzi 6, del 9 al 10. Dice così: non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non vi illudete, né fornicatori, né idolatri, né adulteri, né effeminati, né sodomiti, né ladri, né avari, né ubriachi, né oltraggiatori, né rapinatori erediteranno il regno di Dio. E tali eravate alcuni di voi, ma siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo, mediante lo Spirito nostro. E questo è molto importante, questi versi. Prima di tutto vediamo che Paolo chiama ingiustizia quello che poi elenca nei versetti dopo. Ingiustizia vuol dire si sviano dalla strada retta, di ciò che è giusto, di ciò che è moralmente corretto davanti agli occhi di Dio. E questo è importante, questo verso, per due ragioni, anche molto altre, ma soprattutto per due ragioni. È perché prima di tutto non permette che noi facciamo una separazione tra peccati. Amen. Non ci sono peccati veniali, peccati mortali, peccati peggiori, peccati migliori. Siamo tutti nella stessa barca. Non dobbiamo illuderci. Possiamo entrare in una dinamica dove diciamo: ah, almeno non faccio quel tipo di peccato. Ma non funziona. La parola di Dio espone ognuno dei nostri peccati. Siamo tutti ugualmente peccatori davanti alla legge di Dio e siamo tutti ugualmente perdonabili dal sangue prezioso di Gesù Cristo. L'avaro ha bisogno del perdono di Gesù, l'idolatra che innalza lavoro, successo, famiglia al di sopra di Dio, così come l'effeminato e il sodomita. Ora Paolo non lascia dubbi, quando usa la parola affeminati, non è che sta parlando di una persona che cammina un po' strano, in modo affeminato, sta parlando del partner attivo e passivo nella relazione omosessuale. Noi pensiamo di aver fatto progressi nella nostra società, ma vediamo che la stessa cosa, le stesse cose succedevano anche nel primo secolo nel quale viveva l'apostolo Paolo. È importante perché questi versetti mettono nella stessa categoria tutti i peccati e poi perché dice delle parole più belle in versetto 11. Cosa dice? E tali eravate alcuni di voi. Alcuni eravate così. E vedete, Paolo parla qui nel passato della identità peccatrice, dell'identità omosessuale, dell'identità idolatra. Dice, tali eravate alcuni di voi. E il credente in Cristo e la persona che è rinata in Cristo parla sempre della sua identità peccaminosa al passato. Amen. Ero cieco, ma ora vedo. Ero un bestemmiatore, ma ora per la grazia di Dio sono un santo. E lo stesso può dire un omosessuale che si ravvede. Molti dicono che non si può cambiare, che l'identità omosessuale è talmente radicata nella natura che non si può cambiare. Secondo la parola di Dio non è vero. Lui dice che c'erano degli ex omosessuali in chiesa. E questo è un concetto bellissimo. Si può essere ex omosessuale. Prima Timoteo 1, dell'8 al 10, è un altro verso dall'apostolo Paolo. Prima Timoteo 1, dell'8 al 10, dice così. Noi sappiamo che la legge è buona se uno ne fa un uso legittimo. Sappiamo anche che la legge è fatta non per il giusto, ma per gli iniqui e i ribelli, per gli empi e i peccatori, per i sacrileghi e gli irreligiosi, per coloro che uccidono padre e madre, per gli omicidi, per i fornicatori, per i sodomiti, per i mercanti di schiavi, per i bugiardi, per gli spergiuri e per ogni altra cosa contraria alla sana dottrina. Di nuovo, abbiamo qui la stessa parola. E se andassimo a scavare nel senso della parola che usa Paolo, arsunekoites, vedremo che è una parola molto, molto chiara. Vuol dire uomini che vanno a letto insieme. La Bibbia è molto chiara, non lascia dubbi su ciò che è la visione biblica da parte di Dio. È quello che Dio chiama inaccettabile. Tu puoi decidere di vivere come vuoi, certo che puoi, ma non prendere in giro Dio e la sua parola. La parola di Dio è chiara. Anche Pietro parlò di questo tema, non andremo a vederlo, se lo volete scrivere c'è un versetto in 2 Pietro 2,8 dove parla di nuovo di Sodoma e Gomorra e parla delle loro opere inique. Opere inique. E questo è ciò che dice la parola di Dio. Voglio toccare velocemente alcuni miti dell'omosessualità, alcuni dei miti che si sono diffusi nella nostra società. Molte persone non parlano, non pensano affatto sulla parola di Dio, ma vogliono farci pensare e credere che alcune delle cose che possono sperimentare gli omosessuali sono veri, quando in realtà non sono veri. La prima è il mito della relazione omosessuale monogama. Questo è un mito che si sta diffondendo, si cerca di diffondere un'idea che la nuova famiglia, composta di papà e papà, o mamma e mamma, è la cosa più normale del mondo, no? L'abbiamo visto tutti, nei dépliant, nella TV, e ci dicono, è la cosa più normale al mondo, dai, dovete prendere passo con il tempo, qual è il problema? Vivi e lascia vivere. Giovanni e Giacomo, alla fine, sono stati insieme da più di 30 anni, e sembra che vediamo, no, Giovanni e Giacomo dappertutto, vediamo loro con il cane, con i bambini, e sembra la cosa più normale del mondo. E molte delle legislazioni che si fanno e che si promuovono oggi in tutto il mondo si fanno con Giovanni e Giacomo in mente, come se quello fosse il paterno, il modello della coppia omosessuale di media. Però la realtà è che le relazioni monogame omosessuali sono un mito. Sono un mito. Ci sono tanti studi, non vi dirò tutti quanti, vi darò alcuni risultati. Uno studio fatto di recente di più di 2500 uomini, solo il 15% ammetteva di aver avuto meno di 11 relazioni. L'82% aveva avuto più di 50 partner e l'82% aveva avuto più, scusate, il 50% aveva avuto più di 100 partner. C'era un poliziotto della California che, immerso in una società dove l'omosessualità è molto diffusa, disse che lui di media vede persone che hanno relazioni con più di 500 partner durante la loro vita. La relazione omosessuale monogama è un mito, e noi come credenti dobbiamo sapere che molte volte se li vende una bugia a questi uomini, a queste donne, promettendoli che potranno avere una vita piena se loro si sposano con quest'altra persona, quando in realtà i loro sogni saranno infranti quando entrano in un mondo passeggero dove le relazioni girano di continuo. L'altro mito è che una relazione d'amore giustifica tutto, no? Una relazione di amore giustifica tutto. Questo argomento tocca le nostre emozioni, è per quello è così forte. Tocca le nostre emozioni perché l'amore è diventato il concetto prioritario nella nostra società, anche se per amore molte volte si intende egoismo, non importa, usiamo amore e amore è lo standard. Ma questo tocca le nostre emozioni, tutti hanno diritto di essere amati, no? Dicono. Tutti hanno diritto di essere felici, e se trovano la loro felicità in questo, chi siamo noi per giudicarli? Come ti permetti di giudicare qualcuno se loro sono felici? Pentiti, tu non sei nessuno. E questo è il tipo di modo in cui parlano di questo tipo di amore. Se un uomo è attratto da un altro uomo, qual è il problema? Lascia che sia felice. Questo ragionamento ovviamente fallisce quando tiriamo in mezzo altri tipi di esempi. Se un adulto è attratto da un bambino, ama un bambino, c'è qualcosa dentro di noi che si ribella e dice no, quello non va, quell'amore non va bene. E chi siamo noi per dirlo? Se un uomo ama un bambino, il bambino dice di amare a un uomo adulto, no, la società ha detto che non va bene. Fino a quando? Finché la società dirà che anche quello va bene. Io amo mio cane. Cosa mi impedisce di stare insieme in una relazione di amore con il mio cane? Vediamo che arrivi a una posizione illogica. E alla fine ricordiamo che la parola di Dio definisce ciò che è vero amore. Un altro mito, che ci sarebbero tanti da cercare di toccare, è questo. Sono nato così. Sono nato così. Quante volte abbiamo sentito anche questo come approccio. C'è un movimento a grande scala di paragonare il movimento dei diritti civili degli anni 60, quando le persone di colore hanno ricevuto la loro liberazione, vogliono paragonare quello con il movimento moderno dei diritti civili degli omosessuali. Nello stesso modo che il colore della pelle è genetico, dicono, l'orientazione sessuale lo è anche. Nessuno sceglie il colore della pelle, nessuno sceglie l'orientamento sessuale. Qual è il problema? Qual è il problema? Ci sono tanti. Ma il problema di base è che i fatti non lo dimostrano. Ci sono tanti studi che sono stati fatti cercando, no, di dimostrarlo a tutti i costi. Anche una famosa associazione americana psicologica dovette affermare che l'orientazione sessuale è il risultato di molti elementi formati ad una giovane età. Ad una giovane età. L'altro punto, che forse è ancora più importante, è questo. Anche se una persona fosse nata con un'attrazione per una persona dello stesso sesso, non per questo sarebbe moralmente accettevole, vero? Non per questo è moralmente accettevole. Esempio, un criminale che davanti al giudice, dopo aver ammazzato ad un sacco di persone, disse: io sono nato arrabbiato, non puoi giudicarmi, sono nato così. Immaginate voi che siete genitori, se parlate con un vostro figlio, una vostra figlia che ha appena picchiato un altro bambino, lui ti dice: sono nato così, papà. Ah, va bene, allora lasciamo stare, no, non c'è problema, vai avanti. Funziona così. Quello che è giusto e quello che non è giusto è definito dalla parola di Dio. Non possiamo trovare, non possiamo cercare di giustificare il nostro peccato in base a quello che noi vogliamo. Il prossimo punto che voglio toccare è questo: la responsabilità della Chiesa. Qual è la nostra responsabilità? E soprattutto in quanto riguarda la nostra responsabilità verso il mondo e verso noi stessi. Come dobbiamo rispondere a questo movimento, a questa diffusione di omosessualità nella nostra società e nella nostra Chiesa? Purtroppo non posso approfondire molto sull'argomento di come dobbiamo rispondere nel mondo, sarebbe un altro sermone, però ho posto la domanda e volevo risponderla. Ho posto la domanda nel slide di prima: dovrebbero gli uomini e le donne avere il diritto di sposarsi tra di loro? Ci avete riflettuto? Dovrebbero avere il diritto? La società, se decide che dovrebbero sposarsi, dovrebbero fare matrimoni, cosa dovrebbe dire la Chiesa su di questo? Ora, voi non lo sapevate, ma è una domanda trappola, perché il matrimonio omosessuale è una contraddizione in termini. Non può esistere il matrimonio omosessuale. Il matrimonio è un'istituzione che ha inventato chi? Dio ha inventato il matrimonio. Lui definisce cos'è il matrimonio e cosa non è il matrimonio. Lui ha inventato il matrimonio per mettere in vetrina la sua gloria, questa perfetta essere in completezza con un'altra persona, non una persona identica a te, ma una persona diversa di te. E questo mette in vetrina la gloria di Dio. E poi quando parliamo con delle persone su di questo, non dobbiamo subito cadere nella trappola di parlare di matrimoni omosessuali o d'altro. Dobbiamo tornare da dove torna la parola di Dio, dall'inizio, di ciò che pensa Dio sul matrimonio. E se noi cominciamo a parlare del matrimonio omosessuale, abbiamo già concesso troppo terreno, troppo territorio ai nostri amici. Ora, io so che questo non ti creerà degli amici nella società. Se noi stiamo fermi sulla parola di Dio, non ci creerà degli amici. C'era in Spagna una pubblicità dei biscotti che si chiamavano Donetes, e quando tu aprivi questi Donetes spuntavano amici da tutte le parti. Gesù non è come i Donetes. Non ti spunteranno per forza amici da tutte le parti. Ce l'ha detto, vero? Ma non siamo chiamati a fare degli amici, siamo chiamati ad essere fedeli e a portare il messaggio del Vangelo in un mondo che si perde senza di Lui. Non è molto politicamente corretto dire che la Bibbia non approva, non accetta la prospettiva del matrimonio omosessuale. E questo sta diventando non solo non politicamente corretto, in alcuni posti anche illegale. In Danimarca a settembre dell'anno scorso si è passato una legge dove i pastori sono vincolati, sono forzati a fare matrimoni gay, non possono rifiutarli. Questo è il movimento che sta prendendo la nostra società. La conclusione sul nostro approccio con il mondo è che le relazioni omosessuali non devono essere legittimizzati dal matrimonio, non devono essere legittimizzati. Ebrei 13,4 dice: il matrimonio sia tenuto in onore da coloro che amano la Bibbia. No, da tutti. E noi guardiamo al mondo e diciamo: ma loro non se ne importano di quello che dice la Bibbia. Non importa, noi dobbiamo stare fermi, saldi sulla parola di Dio. Il matrimonio deve essere tenuto in onore. I credenti devono sentirsi liberi di opporsi a quello che va contro la parola di Dio. Usate saggezza quando votate, usate saggezza quando parlate con le persone intorno a voi. Proverbi 14,34 dice: la giustizia innalza una nazione, ma il peccato è la vergogna dei popoli. La giustizia di Dio innalza una nazione. E noi quando parliamo di questo siamo come la coscienza di una società che non ha più la coscienza. E stiamo cercando di dirgli: guarda, se continuate verso quella strada ci sarà la rovina. E noi cerchiamo di attirarli verso la giustizia di Dio. Ora, la responsabilità della Chiesa verso se stessa, non ci dovrebbero essere i dubbi. Non ci dovrebbero essere dei dubbi di come la Chiesa deve rispondere al fatto dell'omosessualità oggi. Però ci sono tanti che dubitano. Sono poco chiari su come la Chiesa deve rispondere. Diciamo, forse il mondo non ci ascolterà, la società forse non ci ascolterà, fratelli. E la società deciderà di legittimare il matrimonio omosessuale e noi continueremo a fare cosa? Continueremo con la nostra missione di cercare di portare il Vangelo alle persone che hanno bisogno di esso. Però per quanto riguarda la Chiesa, noi abbiamo una responsabilità che dobbiamo essere molto coerenti con la parola di Dio. La Chiesa cristiana oggigiorno si sta svendendo come merce di bassa qualità a prezzo di saldi in questa situazione, ed è davvero stupefacente. Devo trasmettervi delle brutte notizie molto tristi. Un gruppo di lavoro fu composto dalle chiese evangeliche, storicamente, composti dai Valdesi, da Lucevi, la chiesa battista storica, e i metodisti italiani. E loro si sono incontrati in questo task force per concludere qualcosa nel dibattito omosessualità e per portare la proposta che poi sarebbe accettata dalle chiese evangeliche. E conclusero questo: i pochi passi biblici inerenti all'omosessualità devono essere interpretati non letteralmente, ma nel loro contesto storico-culturale, alla luce del Vangelo. Pertanto è necessario che le chiese si dispongano ad accettare le diversità di ciascuno senza discriminazione né pregiudizi. E la conclusione finale fu: l'omosessualità non è un peccato. La Chiesa evangelica, cosiddetta, che è arrivata a questa conclusione. Prima Giovanni 3,4 è chiaro, dice: chiunque commette peccato trasgredisce la legge, il peccato è la violazione della legge. Ed è molto chiara quello che è la legge di Dio e quello che poi consiste in un peccato. E questo sta diventando nella Chiesa la tendenza sempre più dominante. Ora, perché noi cristiani biblici insistiamo nel rovinare la vita agli altri, per dire così? Perché? Molti di voi forse la vediamo così: perché dobbiamo rovinargli la vita? E io voglio incoraggiarti a non cadere nella trappola dei discorsi di manipolazione che sentiamo sempre. Non cadere nella trappola. Io vi chiedo: dimostrare la futilità di vivere nella menzogna che qualcuno può essere felice in una relazione carnale transitoria, questo è rovinare la vita ad una persona? No. Se noi dimostriamo la perversità della menzogna che per sentirsi a posto bisogna in alcuni casi cambiare di sesso e prendere ormoni per tutta la vita, è rovinare la vita alle persone? No. Avvertire alle persone di un'eternità senza Cristo è rovinargli la vita? No, fratelli. Noi non vogliamo rovinargli la vita, vogliamo salvargli la vita. Anzi, vogliamo che Gesù la salvi, la loro vita. Sento qualcuno che dice: ma dobbiamo accogliere gli omosessuali in chiesa, dobbiamo accoglierli. Certo, se per accoglierli intendiamo chiamarli al Salvatore che può salvarli e purificarli da ogni peccato. Certo che li accogliamo, predichiamo Cristo, li abbracciamo e li portiamo ad una vita dove possono fiorire in Cristo come una rosa. Li accogliamo, a chi respingiamo noi? Noi che siamo noi stessi peccatori salvati per grazia. Siamo chiamati intolleranti. Fratelli, noi siamo i più tolleranti al mondo perché al piede della croce c'è posto per tutti. Amen. Non respingiamo nessuno. Vieni con noi, avvicinati alla croce come ognuno di noi ha fatto. Siamo chiamati ipocriti. Siete degli ipocriti. Benvenuto. C'è posto per un altro. Vieni. Prendi il tuo posto insieme a noi. Ciò che non è giusto è questo: che noi, leggendo i brani della Bibbia, dove vediamo chiaramente il nostro peccato e dobbiamo lottare contro il nostro peccato, e poi c'è un altro gruppo di peccatori che riceve un pass e noi dobbiamo lottare come dei disgraziati contro il peccato, ma loro no, perché abbiamo cambiato la Bibbia. Questo non è giusto. Tra di noi ci sono delle persone che lottano con dipendenze, con rabbia, con altri tipi di passioni sessuali, che cercano di vivere una vita di ravvedimento ogni giorno. Non è che alcuni possono cambiare la Bibbia per sentirsi a posto e non doversi pentire. Il ravvedimento è un odio per il peccato ed un voltare le spalle ad esso. Siamo chiamati ipocriti, però vedete, noi dobbiamo sempre dire che la santificazione cristiana non è descritta per la parola perfezione, ma lotta. Noi non siamo ipocriti, stiamo lottando come dei disgraziati con il nostro peccato. Amen. La lotta. Quello che descrive noi. Sì, noi camminiamo zoppicanti perché abbiamo un potente nemico e abbiamo ancora i residui della carne che sono in noi. Zoppichiamo nel nostro cammino verso il cielo. Però non siamo ipocriti. Riconosciamo che siamo mancanti e vogliamo soltanto che altri vengano e trovino la vita in Cristo. Alcuni di noi forse diciamo, magari potessimo modificare quel pezzo della Bibbia, a modo di dire, no? E così noi ci avviciniamo insieme e diciamo, noi che abbiamo problemi con la rabbia, no, stai tranquillo, non ti devi più ravvedere, abbiamo tolto quella parte della Bibbia. Magari, no? Potessimo farlo. Ma sappiamo che lì non c'è la vita vera. La vita vera è vivere la vita sui binari della parola saggia, perfetta, della parola di Dio. L'ultimo punto che vogliamo toccare è che c'è speranza in Cristo. Per ogni peccatore, non importa chi sei, chi è, c'è speranza in Cristo. E molte volte parlo con delle persone e mi dicono, non posso neanche identificarmi con questo tipo di passione verso un'altra persona del mio sesso. E io dico, questo non è vero. Tutti sappiamo cosa significa essere assaliti di passioni disordinati. Non è vero? Non c'è nessuno di noi che non sappia nel fondo dei nostri cuori cosa significa lottare contro il peccato. Certo che possiamo identificarci con ogni tipo di peccatore che c'è fuori e qui dentro di questa sala. Ma Marco 3:28 ci dà le parole del Signore, dice, in verità vi dico, ai figli degli uomini saranno perdonati tutti i peccati. Gloria a Dio. Tutti i peccati. Amico mio, sei sulla soglia della disperazione stamattina? Lotti con un peccato di natura sessuale, della lingua, della mente? Ti sembra come di essere come quel bambino che gioca nell'acqua cercando di tenere giù i palloncini e forse riesci a tenere giù un palloncino e poi spunta un altro e non riesci a tenere giù tutti i tuoi peccati? Il Signore ti perdona di ognuno di questi peccati che hai nella tua vita. Non ti arrendere. Gesù ti perdona. Non c'è peccato troppo grosso, troppo imbarazzante, troppo mal visto che Gesù non copra con il suo sangue e dica è fatta. È coperto, non devi stare più a pensare adesso. La cosa peggiore che puoi fare è ignorare o cercare di spazzare sotto il tappeto il peccato, o peggio ancora, legittimarlo. Abbiamo l'esempio di Davide, quando lui ha vissuto con dei peccati che non ha confessato, si descrive così, le mie iniquità sono state come un grave carico, sono curvo e abbattuto, sono sfinito e depresso. Questo non è il modo di vivere. E le persone possono cercare di spingere in basso questi sentimenti, ma finché non confessano i loro peccati, non si troveranno a posto. Ma quando confessiamo e portiamo alla luce tutto il marcio, come se vomitassimo, spurgandoci davanti di Gesù tutte il nostro peccato, il risultato è dolce. Molti di voi l'avete sperimentato, amen? È dolce. Gesù è pronto a perdonare ed è pronto ad aiutarti a cambiare. Il peccato nel tuo cuore questa mattina può sembrarti di essere come una fortezza o multiple fortezze che non riesci ad abbattere. Provi ad abbatterli, a conquistarli con le tue strategie, ma devi sapere che è possibile solo col potere di Dio. Lui abbatterà quelle fortezze, quei castelli di peccato che si sono innalzati nel tuo cuore. Ricordate la parabola di Gesù in Marco 3:28, quando lui è entrato nel cuore dell'uomo forte, cosa ha fatto? L'ha legato e ha portato liberazione alle anime che erano incatenate, che erano posseduti, che sembravano di essere incapaci di uscire di questo tipo di peccato. Gesù Cristo è l'uomo forte che dà liberazione e trasforma peccatori sconfitti in uomini e donne di Dio per la sua grazie. Lui è l'uomo forte. Noi crediamo molto nella liberazione. Crediamo non solo nella salvezza obiettiva davanti a Dio, ma crediamo che quando il tuo cuore è rigenerato attraverso il potere dello Spirito Santo c'è trasformazione e tu puoi vedere progressi. Non smetterai mai di lottare, questo è vero, ma potrai vedere dei progressi anche di tutti i peccati che tu non immagini. Ora, come finì la storia di Petra che abbiamo iniziato raccontando all'inizio? Lei racconta ciò che Dio ha fatto nella sua vita. Dice, Dio cominciò a farmi capire cosa ci fosse di sbagliato nell'omosessualità. Egli mi fece vedere che il fattore centrale del problema non è la sessualità, ma la dipendenza. Il peccato consiste nel fatto che si ama una persona più di Dio e da questa persona ci aspettiamo che appaghi i nostri desideri, invece di chiedere a Dio e dargliene la possibilità. Alla fine di tutto, la bella storia conclude così: oggi l'omosessualità non esiste più, non mi è più possibile viverla, posso sapere e sentire che Gesù mi accompagna e mi sostiene in ogni nuovo giorno e io posso trovare pace e tranquillità in Lui. Ringrazio Gesù per la vita meravigliosa che mi ha donato insieme a mio marito. C'è una via d'uscita, c'è la liberazione e noi dobbiamo portare questo messaggio nel mondo. Ci auguro di essere prima di tutto convinti della liberazione e il perdono che c'è in Cristo, in questo mondo confuso, e dobbiamo veramente essere convinti che Dio sa qual è il modo migliore di vivere e che il modo migliore di vivere è a suo cospetto, e lì c'è la vita, la vera vita abbondante. Fortifichiamoci e applichiamo questo messaggio a noi e portiamolo ad un mondo disperato che ha bisogno di Gesù Cristo. Preghiamo. Signore, noi non siamo migliori di nessuno, noi non siamo di coloro che vogliono fare categorie di peccati per poterci sentirci meglio con noi stessi. Noi, Signore, davanti a Te sentiamo il dardo del peccato, il dardo delle nostre trasgressioni, le nostre iniquità. Sentiamo il dardo che sappiamo che è la punizione che noi meritiamo per tutto quello che abbiamo fatto, trasgredendo la Tua legge. E vogliamo, Signore, vogliamo sentire questo dardo, perché solo sentendo questo dardo poi possiamo sentire la meraviglia del perdono che c'è in Gesù Cristo. E se noi, Signore, torniamo il peccato in nulla, torniamo in nulla anche il Tuo sacrificio, e non vogliamo questo. Vogliamo renderci conto davvero di ciò che significa il peccato, perché questo ci rivela ciò che è significato la salvezza che Tu offri ad ognuno di noi. Signore, Tu sai i peccati con i quali lottiamo noi. E questo messaggio sì è orientato verso un tipo di peccato particolare, ma Signore, implica tutti noi. Peccati, Signore, che sono i nostri cuori di natura sessuale, di natura della lingua. Signore, noi abbiamo bisogno della Tua liberazione. E chiediamo, Signore, che Tu lo faccia. Vogliamo, Signore, cantare questo canto e poi prendere la Santa Cena insieme. Continua, Signore, a parlare ai nostri cuori. Vogliamo cantare il canto Io mi arrendo a Te. Canteremo una strofa, poi verrò di nuovo io qui davanti e prenderemo la Santa Cena.